Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima e tutto noi stessi. Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. Ti chiediamo ancora di farci nella tua grande misericordia strumento di salvezza per le anime. Amen. E poi la nostra preghiera di Sant'Anselmo, che ci introduce al tipo di lavoro che stiamo facendo in maniera diretta. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore, fa tuo, Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Eccoci ritornati. Naturalmente oggi è la festa della solennità del Corpus Domini, cioè è la festa dedicata propriamente all'adorazione dell'Eucaristia. E quindi le nostre preghiere, come anche la messa che ho celebrato stamattina con i nostri di Bologna che riescono a venire, è stata in riparazione di tutte le profanazioni, di tutte le offese, di tutte le bruttezze verso Cristo e anche la Madonna e l'Eucaristia in modo particolare. Ricordiamoci anche nelle nostre preghiere di mettere anche questa intenzione di riparazione per tutte le cose che succedono un po' dappertutto e sempre di più. Quasi a consolazione del cuore di Cristo, e poi venerdì prossimo sarà la solennità del Sacro Cuore. Quindi, bene, nel Catechismo siamo arrivati nel compendio al numero 94, stiamo percorrendo il Credo e quindi un articolo alla volta, e dopo aver parlato di Dio come fondamento e creatore di tutte le cose, poi si è parlato di Cristo come seconda persona della Santissima Trinità, dello Spirito Santo, della Trinità come tale, e adesso siamo entrati a parlare di Cristo come Verbo incarnato e abbiamo visto un po' gli aspetti dei dogmi trinitari e cristologici. A partire dal numero 94 si vede l'incarnazione, l'articolo Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Adesso siamo arrivati, dopo aver visto generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, siamo arrivati all'incarnazione nel seno della Vergine Maria. Quindi l'incarnazione del Verbo, visto anche dalla parte della Madre, dalla parte di Maria. Quindi ci sono i contenuti della fede cristologici e mariani insieme, che riguardano la modalità dell'incarnazione in Maria Vergine. E il 94 ci dice concepito per opera dello Spirito Santo e si chiede che cosa significa questa espressione, che cosa significa. Per mettere al mondo un figlio occorre una madre, oltre che un padre e una madre. Il ruolo del padre qui lo fa lo Spirito Santo, lo fa Dio stesso, e il ruolo della madre è propriamente di una donna, della Vergine Maria. E si dice, leggo il numero 94, cosa significa questa espressione concepito per opera dello Spirito Santo? Significa che la Vergine Maria ha concepito il Figlio eterno del suo grembo, nel suo grembo, per opera dello Spirito Santo, senza la collaborazione di un uomo, senza la collaborazione fisica, biologica di un uomo, ma il ruolo maschile è stato tenuto dallo Spirito Santo, se così possiamo esprimerci. Senza la collaborazione di un uomo, lo Spirito Santo scenderà su di te. E sono le parole del Vangelo di Luca, dette dall'angelo, dall'arcangelo Gabriele, al momento dell'Annunciazione. Ecco, in questo numero, commentiamo un attimo, si spiega l'articolo del Credo nel quale si afferma che Gesù Cristo fu concepito per opera dello Spirito Santo. Questo serve a chiarire che egli ha una vera natura divina, in quanto nel suo concepimento è intervenuto direttamente Dio nella persona dello Spirito Santo. Dunque Gesù è figlio di Dio, che ne è il vero padre, anche secondo l'incarnazione fisica, oltre che per la processione intratrinitaria di cui abbiamo già parlato, del Verbo che ha unito a sé la natura umana. Quindi c'è la processione intratrinitaria del Verbo che procede eternamente dal Padre. C'è l'unione delle due nature, umana e divina, nella persona di Cristo, nella persona del Verbo, e c'è anche la paternità in senso materiale nel grembo della Vergine Maria. Quindi il Verbo è figlio di Dio in quanto generato dal Padre internamente alla Trinità, diciamo così, ma è anche figlio di Maria e figlio carnale, l'uomo Gesù è figlio di Maria, con la paternità stessa di Dio anche fisica, anche nella carne, perché l'azione dello Spirito Santo ha l'azione fecondante sostitutiva di quella maschile di un uomo. Quindi c'è un intreccio di modalità di figliolanze che uno è interna alla generazione nella Trinità, l'altra è nell'azione, nel grembo di Maria, quindi nel corpo dell'uomo Gesù. In più c'è anche l'esemplarità dell'umanità di Cristo. L'umanità di Cristo è pensata a immagine e somiglianza di Dio, del Verbo, nel quale è iscritta anche lo splendore dell'umanità nella sua perfezione. Ecco, ciò è detto espressamente appunto dall'Arcangelo Gabriele nel Vangelo di Luca, al momento in cui dell'Annunciazione, su richiesta di chiarimento esplicita da parte di Maria, le viene risposto: lo Spirito Santo scenderà su di te. E addirittura dice Luca nel Vangelo: ti coprirà con la sua ombra, quasi a indicare la fisicità, come in un rapporto fisico, le due persone, l'una, l'uomo che sta sopra, fa ombra alla figura femminile, alla donna che sta sotto, immaginando addirittura di materializzare la cosa in questo senso. Gli ebrei avevano questo modo molto materiale anche di esprimersi, molto fisico, no? Questo rende proprio l'idea dell'azione realmente paterna, cioè Dio è padre di Gesù anche in un senso fisico, naturalmente in una maniera misteriosa che noi non siamo nemmeno tenuti ad analizzare più di tanto. Ecco. Però è vero Dio e vero uomo in tutti i sensi. Il 95 continua questa spiegazione dell'interazione tra Dio e la Vergine Maria, in qualche modo. Nato dalla Vergine Maria, perché Maria è veramente la madre di Dio. Perché si può dire che è veramente la madre di Dio e non è solamente la madre di Gesù, uomo? La risposta è: Maria è veramente madre di Dio perché è la madre di Gesù, il quale è, come persona, è il Verbo, è il figlio di Dio. In effetti, colui che è stato concepito per opera dello Spirito Santo e che è diventato veramente suo figlio, è figlio eterno di Dio Padre, è Dio egli stesso. Nell'unione tra la natura umana e divina, ciò che definisce, l'abbiamo detto più volte, il carattere personale è la natura di livello più elevato. Quindi la persona è persona divina, quindi Gesù, vero Dio e vero uomo, personalmente è Dio. E quindi è giusto poter dire che Maria è la madre di Dio, in quanto è la madre di Gesù che ha una personalità divina, ha un'anima umana, ha un'intelligenza umana, ha una volontà umana e ha la natura umana dell'uomo Gesù, perfettamente unita e assunta alla natura, ipostaticamente, come si dice, alla natura divina del Verbo, che definisce la personalità di Gesù. La persona di Gesù è divina, è la madre, è madre non solo di un corpo, è madre di tutta la persona, e quindi è legittimamente detta la madre di Dio. Questo fu definito poi nel Concilio di Efeso del 431, quindi compreso pienamente nei primi secoli della vita, della storia della Chiesa. Ma ne abbiamo già parlato di questo, quindi è solo una sorta di richiamo che ci viene detto qui. Ecco, questo ulteriore numero è importante in quanto precisa la duplice verità di fede. In primo luogo dichiara che Gesù ha anche una vera natura umana, è nato dalla Vergine Maria come uomo. In secondo luogo, dal momento che la persona di Cristo è quella del Verbo, che è Dio, dichiara di conseguenza che Maria può essere e deve essere detta madre di Dio, in quanto è la madre di un uomo che ha personalità divina, essendo la sua natura umana unita alla natura divina, assunta nella natura divina dalla persona del Verbo. Non insisto ulteriormente perché ne abbiamo già parlato in più occasioni. Poi si continua a parlare di quelli che sono propriamente i dogmi mariani, in particolare l'Immacolata Concezione. Celebriamo la festa liturgica nell'8 dicembre, quindi è una formula consueta, ma che cosa significa, si domanda il numero 96, Immacolata Concezione? E la risposta è questa. Dio ha scelto gratuitamente Maria da tutta l'eternità perché fosse la madre di suo figlio. Per compiere tale missione è stata concepita immacolata. Questo significa che per la grazia di Dio e in previsione dei meriti di Gesù Cristo, Maria è stata preservata dal peccato originale fino dal suo concepimento. Ecco, questo numero, commentiamo, aggiunge l'ulteriore dogma mariano dell'Immacolata Concezione, definito più recentemente rispetto alla fede del popolo di Dio. L'Immacolata Concezione è stato definito come dogma l'8 dicembre del 1854 da Pio IX, quindi molto tardi, ma tutto sommato anche perché in un certo senso non ce n'era nemmeno bisogno, perché è sempre stata parte della fede del popolo, anche se i teologi hanno discusso su questo ovviamente, perché di per sé non sarebbe stato strettamente necessario che la madre di Dio fosse stata esentata dal peccato originale, addirittura prima del suo, al momento del suo concepimento. Per una speculazione da teologi uno poteva anche pensare che poteva essere stata concepita con il peccato originale come tutti gli altri e subito dopo, per intervento straordinario, senza bisogno di battesimi o altre cose, esserne liberata. Ma il sensus fidei del popolo di Dio l'ha sempre pensata come perfettamente redenta fino dall'inizio, e quindi incontaminata, quindi concepita senza peccato originale. E poi dopo, alla fine, lo si è definito per acclamazione praticamente l'8 dicembre del 1854. Al di là delle ipotesi teologiche che si potevano fare, è sempre stata in fondo la fede della Chiesa, essendo creduto come una verità di fede da molti secoli prima. Immacolata Concezione significa che Maria è stata concepita lei stessa senza peccato originale, per poter compiere in piena dignità la sua vocazione di diventare madre di Dio. In fondo è un dono sovrabbondante. Lo stesso San Tommaso che ha tutti, nella sua teologia, nella sua dottrina, ha tutti gli elementi per spiegare e giustificare questo concepimento senza peccato originale, perché frutto anticipato, se per così dire, della croce della redenzione di Cristo, l'azione della redenzione di Cristo va oltre i tempi contingenti in cui vediamo collocata noi la sua passione e la sua morte, e per cui come hanno potuto accedere alla salvezza anche coloro che sono venuti prima di Cristo per la fede che hanno avuto nella rivelazione che è stata loro offerta, la Madonna, prima ancora di tutti gli altri, ha beneficiato dei frutti della redenzione, quindi di per sé la cosa è, come dire, concepibile razionalmente. Di per sé non sarebbe stato strettamente necessario, ma è come un atto di sovrabbondanza che Dio fa. Dio è sovrabbondante nelle azioni di grazie e quindi ha voluto scegliersi una creatura in condizioni di perfezione assoluta fino dal suo concepimento, fino dalla sua origine. Ciò è stato possibile grazie ai meriti della passione e morte di Cristo, che ha ristabilito per lei la giustizia originale che era stata perduta dal genere umano con il peccato originale in anticipo su tutti noi. Noi riceviamo attraverso il sacramento del battesimo questa restituzione della giustizia originale. Lei l'ha ricevuta gratuitamente, anticipatamente, per il tipo di compito che doveva avere fino dal suo concepimento. Dio è libero di fare quello che vuole, può scegliersi una creatura e quasi costruirsela apposta, no? C'è un modo di dire anche popolare, no? Che Dio quando ha bisogno di un santo se lo fa. Dio quando ha voluto avere una madre se l'è costruita nelle condizioni più perfette. Questo non ha tolto nulla alla sua libertà, perché la Madonna avrebbe potuto anche rifiutare il compito dell'incarnazione. Ma non solo l'ha voluto accettare e ha avuto anche la grazia per farlo, ma ha avuto anche il merito di esercitare la sua libertà su questo. Certo, c'è molto di misterioso dentro, noi non possiamo andare a sindacare su quello che c'era veramente nei pensieri, così come non possiamo sindacare su quello che c'è nella coscienza di nessuno di noi. Sta di fatto che tutto questo è avvenuto e la rivelazione ce lo riferisce come un dato storico, come un dato di fatto che è avvenuto e che ci chiede di poter di credere e di accettare come esito libero dell'azione di Dio, di fronte al quale mettersi in ginocchio, perché nessuno di noi è, come dire, in grado di andare a fare delle osservazioni critiche a Dio, cioè provaci tu a fare di meglio. Tutto questo è talmente bello, talmente grande, talmente perfetto, che la cosa più ragionevole è mettersi in ginocchio e accoglierlo, anche perché mettersi contro non serve a nulla, tra l'altro. E quindi c'è una bellezza dentro questo che poi tutta l'arte cristiana ha sempre cercato di visualizzare, di rendere accessibile anche attraverso opere umane costruite per rendere grazie a Dio e rendere onore quindi alla Vergine Maria. Ciò è stato possibile grazie ai meriti della passione e morte di Cristo, che ha ristabilito per lei la giustizia originale perduta dall'umanità con il peccato originale in anticipo su tutti noi. l'azione salvifica di Cristo può agire fuori del tempo, essendo un'azione divina, ottenendo il suo effetto sulle nostre vicende umane che sono ordinate in quella successione interna di venire che è il nostro tempo. Noi vediamo la successione temporale perché ci siamo dentro. L'azione di Dio è come se cogliesse in un unico atto, in un unico punto, in un unico tratto di retta, se vogliamo così, tutta la storia intera, in un colpo solo e in grado di intervenire in essa con gli effetti di ciò che noi vediamo collocato storicamente nel tempo, ma che in lui è nell'eternità. Poi ce lo faremo spiegare quando siamo di là, in tutti i dettagli, però non è inafferrabile, non è inafferrabile. Che Dio colga tutto il tempo, come tutta la storia, come un segmento, con un unico colpo d'occhio, diremmo noi, riusciamo a visualizzarlo, magari con l'aiuto di un'immagine geometrica, se vogliamo, ma riusciamo a concepirlo. Non è illogico, non è illogico. Anche se noi siamo come la formichina che cammina dentro questo tratto di questo segmento, questo tratto di strada che è la storia, e noi vediamo tendenzialmente tutto dall'interno, mentre la conoscenza di Dio, con un unico atto che è il suo stesso essere, coglie la totalità, tutta in un colpo solo. Le parole ci mancano per arrivare a dire bene tutto questo, ma si può intuire. Ecco che l'Immacolata Concezione riguarda il concepimento di Maria nel grembo di sua madre, la madre di Maria, Anna, ad opera di suo padre Gioacchino, e non va confusa con il concepimento virginale di Gesù nel grembo di Maria. Una volta la gente confondeva, pensava che l'Immacolata Concezione fosse il fatto che la Madonna era vergine e aveva concepito Gesù per opera sua. No, questo non c'entra niente, questa è una cosa che viene dopo. L'Immacolata Concezione è l'origine della Madonna stessa, il concepimento nel grembo di sua madre, che è avvenuto in maniera tale, pur essendo avvenuto in maniera naturale, perché marito e moglie, Gioacchino e Anna, hanno concepito in maniera naturale, ma l'azione, i meriti di Cristo l'hanno preservata dal peccato originale. Questa è la fede della Chiesa e su questo non c'è da discutere. È come un dato sperimentale, che è un dato scientifico che ti viene dato perché le cose stanno così e tu puoi solo rilevarlo, osservarlo, prenderne atto. La rivelazione te lo vende attraverso la comprensione che ne ha avuto la Chiesa come un patrimonio che fa parte della dottrina della Chiesa, del tesoro della fede. E o lo si prende in blocco o non lo si prende. Se uno non lo accetta, non è cattolico, chiuso, basta. Può essere qualcos'altro, ma questa è dottrina cattolica. Poi si passa, vado avanti abbastanza rapidamente perché sono cose che si riallacciano a cose anche già viste, ma con il numero 97 si continua a parlare della Madonna, del ruolo che ha avuto nell'opera di non solo di incarnazione, ma anche di redenzione. Numero 97 si chiede come collabora Maria al disegno divino della salvezza. E la risposta è questa. Per la grazia di Dio, Maria è rimasta immune da ogni peccato personale, quindi non solo immune dal peccato originale, ma con la grazia che ha ricevuto da Dio e con la libera scelta di ogni suo atto di volontà, è rimasta immune da ogni peccato personale durante la sua intera esistenza. Questo, oltre alla sua libertà, ha richiesto indubbiamente la grazia, tant'è vero che è stata definita piena di grazia nell'Annunciazione da parte dell'angelo. È la tutta santa, secondo un'altra formula nella tradizione della fede della Chiesa. Quando l'angelo le annuncia che avrebbe dato alla luce il figlio dell'Altissimo, ella dà liberamente il proprio assenso con l'obbedienza della fede. Sono espressioni prese da San Paolo, Maria si offre totalmente alla persona e all'opera del suo figlio Gesù, abbracciando con tutta l'anima la volontà divina di salvezza. È andata così. Poi tutti i ragionamenti che lei può aver fatto, questi sono cosa tra lei ed io, sono così come anche quello che noi maciniamo dentro è tra noi e Dio e nessuno lo può conoscere. Però è andata così. Ha abbracciato con tutta l'anima ciò che le veniva proposto, veniva chiesto da Dio stesso. E in questo senso è piena di grazia perché la grazia sicuramente l'ha illuminata a vivere questo. Non solo, ma Immacolata Concezione vuol dire concepita senza peccato originale perché ha ricevuto in anticipo i frutti della redenzione di Cristo, la riparazione della redenzione originale, vuole anche dire che lei ha una sorta, a me piace dire, di compito anticipatore nella storia. Per questo anche viene pregata continuamente, perché è come colei che anticipa, avendo vissuto in anticipo su di noi quello che, a cui siamo chiamati anche noi. Come destino di bene, come destino di redenzione, come destino di eternità, come destino di verità della vita, per dirlo in termini esistenziali. Quello che noi scopriamo giorno per giorno, a lei è stato dato in anticipo. E quindi in anticipo anche sulla storia della Chiesa. Ecco perché Madre di Dio e Madre della Chiesa. Ecco perché la si invoca di prepararci il terreno, di prepararci. Questo è anche molto materno, la mamma è sempre fatta per prendere per mano il bambino e anticiparlo e cogliere in anticipo quello che lui può correre come pericoli, eccetera, e tamponare, salvarlo. Naturalmente in questo c'è anche la figura di padre giuridico, di padre putativo di San Giuseppe, che non a caso è anche patrono della Santa Chiesa, eccetera. Ma quasi perché anche lui va dietro a questa storia che vede realizzata in Maria in una maniera esemplare anche, no? L'esemplarità di Cristo si riverbera anche in una sorta di esemplarità di Maria. Adesso qui dopo ci può San Bernardo, che è il cantore della Madonna, ha scritto cose bellissime su questo e si potrebbe parlare all'infinito, ma ognuno di noi ha poi le occasioni per documentarsi, per leggere, per meditare anche solo nei testi dell'Ufficio delle Letture, insomma. Una nota che possiamo fare sull'attualità su questo punto. Oggi c'è un certo dibattito sulla possibilità di attribuire a Maria il titolo di corredentrice, fino a definire, secondo la proposta che ferve abbastanza da parte di diversi credenti, di un ultimo dogma mariano a partire da questo titolo. Maria, oltre a essere Immacolata Concezione e Assunta in cielo, eccetera, potrebbe essere definita con un dogma anche come corredentrice. Le discussioni che ci sono ancora sono nel modo giusto di intendere il senso della parola corredentrice, intendendolo nel senso di collaboratrice straordinaria, ma comunque subordinata a Cristo unico Salvatore, ovvero Redentore dell'umanità. Corredentrice non vuol dire che il Figlio di Dio ha fatto l'80% e la Madonna il 20%, e senza. No, vuol dire collaboratrice in senso pieno, sempre come creatura e non come divinità parallela, è ovvio, no? La Madonna è comunque una creatura. Anche noi, nel nostro piccolo, siamo collaboratori al piano della creazione e con la nostra testimonianza al piano della redenzione, ognuno in proporzione. Maria sicuramente nella maniera più diretta, più esplicita, perché lei ha reso possibile materialmente l'incarnazione. Allora, in questo senso, il suo titolo Ma vediamo meglio. A questo proposito, senza utilizzare esplicitamente tale titolo, già questo numero del catechismo parla in questo senso, perché parla della collaborazione di Maria al piano della salvezza attuata da Cristo. Si dice che fu collaboratrice innanzitutto rimanendo immune da ogni peccato personale durante la sua intera esistenza, ci ha detto il numero che abbiamo appena letto. Ce lo conferma il Vangelo di Luca, definendola nel saluto dell'angelo come piena di grazia. Poi, collaborando fisicamente nell'accettare di divenire la madre del Verbo fatto carne. E qui il numero che abbiamo letto ci dice: ella dà liberamente il proprio assenso con l'obbedienza della fede. Ancora, e in tutti gli anni della vita di Gesù e dopo l'ascensione con gli Apostoli, in particolare con Giovanni, al quale il fido l'ha affidata, seguendo e abbracciando con tutta l'anima la volontà divina di salvezza, fino ad accettare nella fede di vedere Gesù in croce. Ecco. La tradizione mariana della Chiesa poi la riconosce come collaboratrice del piano della salvezza anche dopo la sua assunzione in cielo, dove non manca di proteggere il popolo cristiano, intercedendo con l'ottenere grazie, miracoli per chi la invoca con fede, addirittura con apparizioni straordinarie, anche profetiche, qualora siano riconosciute come soprannaturali dalla Chiesa. Ecco per cui Lourdes, Fatima, eccetera, poi adesso ce ne sono altre ancora in fase di non concluse e in fase di accertamento, se vogliamo, però ce ne sono alcune che sono già state riconosciute e hanno dato vita a santuari, a luoghi in cui avvengono miracoli, eccetera. Quindi c'è questa azione di collaborazione all'opera di redenzione, che ha tutto il suo, la sua totalità in Cristo. Ma così come Dio si serve anche di cause seconde nelle leggi di natura, ha anche una causa libera e volontaria, e la prima di queste è sicuramente la Madonna nel consentire anche materialmente, oltre che spiritualmente, a tutta l'opera della redenzione. Comunque sarà la Chiesa a suo tempo a valutare e a decidere. Non cambia nulla in fondo il dare una formula definitoria a ciò che già si crede, insomma, sostanzialmente, come è stato anche per gli altri dogmi mariani. Facciamo un ulteriore sforzo. Vorrei fare anche altri tre numeri, così arriviamo al numero 100 e concludiamo con questi numeri che riguardano la figura della Madonna come colei che entra nell'opera del suo figlio, nell'opera della redenzione, dell'incarnazione della redenzione. Adesso si parla nel numero 98 della verginità di Maria. Anche questo è un altro dato di fede. Eh? Che cosa significa la concezione verginale di Gesù? Che serve se Gesù è stato concepito dall'opera dello Spirito Santo senza intervento sessuale, diciamo così, proprio in senso brutale del termine, di alcun uomo, allora è giusto attribuirle il titolo di vergine. Cosa significa la concezione verginale di Gesù? La risposta che viene data nel numero 98 è: significa che Gesù è stato concepito nel grembo della Vergine per la sola potenza dello Spirito Santo, senza l'intervento maschile dell'uomo. Egli è il figlio del Padre Celeste secondo la natura divina, figlio di Maria secondo la natura umana, ma propriamente figlio di Dio nelle due nature, essendoci in lui una sola persona che è quella divina. Un breve commento, sono cose grosse, ma solo il patrimonio della fede. Uno non può dire se vuole essere cattolico non ci credo, cioè è è un pacchetto che la rivelazione e il patrimonio della fede ti offrono, o prendere o lasciare. Questo numero, insieme a quello seguente, è dedicato alla verginità di Maria, spiegando in che senso essa vada intesa. A partire dal Vangelo di Luca e di quanto già precisato nei numeri precedenti, viene detto che Maria è vergine nel senso che Gesù è stato concepito nel grembo della Vergine per la sola potenza dello Spirito Santo, senza intervento dell'uomo. Di conseguenza, come già detto, Gesù è il figlio di Dio, quanto alla natura divina, figlio di Maria, quanto alla natura umana, e si precisa che è comunque figlio di Dio anche nelle due nature, essendo le due nature unite nella sola persona divina, essendo il Verbo causa esemplare anche dell'umanità di Cristo. Nel Verbo c'è già prevista e descritta anche l'incarnazione, c'è già previsto e descritto anche la bellezza umana dell'uomo Gesù, che è assunto dalla persona del Verbo esemplarmente fin dall'origine. L'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio è previsto fino dalla decisione creatrice di Dio, che è eterna, perché coincide, non c'è successione temporale, coincide con l'esistenza stessa di Dio Trinità. Naturalmente sono cose più grandi di noi, più di tanto non riusciamo a dettagliarle, a sviscerarle, ma riusciamo a intravederle, riusciamo anche a concepirle non contraddittoriamente, razionalmente. Poi ci si può riflettere su, ci hanno già lavorato tantissimo nel corso dei secoli i dottori, adesso stiamo solo divertendoci a smantellare tutto questo, ma il patrimonio è già stato formulato in maniera molto, molto precisa. 99. In che senso Maria è sempre vergine? Anche questo fa parte della fede della Chiesa, cioè non è che dice Maria ha concepito il figlio di Dio, ha concepito Gesù con l'intervento dello Spirito Santo, poi dopo ha avuto degli altri figli da Giuseppe o da altri uomini. No, questo è contro la fede della Chiesa, quindi non si può accettare una posizione che ammetta questo. La risposta a questa domanda, in che senso Maria è sempre vergine, che ci dà il numero 99, è questa: nel senso che ella è rimasta vergine nel concepimento del figlio suo, quindi all'origine dell'incarnazione. Sant'Agostino aggiunge anche vergine nel parto, vergine incinta durante la gravidanza, vergine madre, vergine perpetua. Partendo quando i Vangeli parlano di fratelli, pertanto quando i Vangeli parlano di fratelli e sorelle di Gesù, si tratta di parenti prossimi di Gesù, secondo l'espressione adoperata usualmente nella Sacra Scrittura e anche presso il popolo ebraico. Quindi Gesù non ha avuto fratelli come altri figli della Madonna o di San Giuseppe. Gesù è figlio unico, sia figlio unico nell'ambito della Trinità, sia figlio unico di Maria, non ci sono altri fratelli o sorelle, fratellastri o sorellastri. Questo la Chiesa l'ha sempre creduto, l'ha sempre ritenuto, è patrimonio della fede della dottrina cattolica. C'è un'unicità del figlio di Maria e un'unicità del figlio di Dio tale che non ammette una possibile pluralità. Questo ormai è patrimonio consolidato della fede della Chiesa e non si tocca. Lo si riceve come un pacchetto oggetto della fede. Ed è anche un tesoro prezioso. Adesso faccio una battuta. delle volte capitava della gente che veniva a dire, quasi scusandosi, sa, io sono figlio unico, sono figlia unica, quasi vergognandosi una volta, adesso ormai non c'è più questo tipo di sensibilità, quasi scusandosi per dire io ho dei difetti perché sono figlio unico, cioè non ho avuto l'integrazione con fratelli e sorelle. Allora, a parte che sono figlio unico anch'io, quindi loro non lo sapevano, magari potevo anche offendermi, però io rispondevo, dicevo, ma guardi che anche Gesù era figlio unico ed è venuto bene, per cui alla fine smontavo in questo modo qualunque tipo di obiezione. Ciò non significa che avere fratelli e sorelle non sia una cosa meravigliosa, però non c'è bisogno di appiccicare queste problematiche. Ecco, qui si precisa il titolo ulteriore nella tradizione che viene attribuito a Maria di sempre vergine, non solamente vergine nel concepimento di Gesù, ma sempre. Tant'è vero che il tipo di sempre vergine è entrato normalmente nei titoli che si danno alla Madonna, riportando quanto detto da Sant'Agostino, che ella rimase vergine nel concepimento del figlio suo, vergine nel parto, vergine incinta, vergine madre, vergine perpetua. Qui vergine significa non avere mai avuto rapporti fisici con alcun uomo. Non si arriva ad analizzare l'anatomia, nel senso dell'anatomia moderna, cioè di quello che può essere successo. Può essere successo che miracolosamente lei sia rimasta anche intatta dal punto di vista anatomico, anche se per un medico è una cosa molto impossibile quasi da concepire, però i miracoli sono sempre possibili, ma non è questo che ha l'importanza decisiva. L'importanza decisiva è che lei è rimasta senza alcun contatto fisico con un uomo dal punto di vista dei rapporti sessuali, se vogliamo. Quindi vergine in senso di totalmente intatta, totalmente incontaminata, se vogliamo vederlo in un senso anche negativo. Poi dopo tutti gli altri dettagli, come dire, non, forse più di tanto non li potremo neanche mai conoscere finché, se non ci vengono raccontati, ma esiste anche un pudore che va rispettato anche da un punto di vista teologico, secondo me. Comunque ognuno è libero su. Una volta salvato il dogma, ognuno è libero poi di fare congetture che gli piacciono di più. Viene ulteriormente precisato che l'appellativo di fratelli e sorelle di Gesù, che troviamo nel Vangelo, secondo l'espressione del tempo, indica i parenti prossimi di Gesù e non i figli dello stesso padre e o della stessa madre, come ai giorni nostri. Ecco, vi faccio fare l'ultimo sforzo perché così abbiamo anche l'ultimo numero che riguarda direttamente la figura di Maria nel contesto generale dell'incarnazione della redenzione, che è il numero 100, che pone questa domanda: in che modo la maternità spirituale di Maria è universale? E questo riguarda il fatto che, oltre alla maternità in senso naturale, in senso fisico, di colei che ha dato alla luce Gesù, il Verbo incarnato, c'è anche un ruolo di maternità spirituale in senso universale che la Madonna esercita, tant'è vero che noi la preghiamo per questo. Noi che non siamo figli suoi nel senso naturale e fisico del termine, però lo siamo in un senso spirituale, ci rivolgiamo a lei. Maria ha un unico figlio, risponde il numero 100, ma in lui la sua maternità spirituale si estende a tutti gli uomini che egli è venuto a salvare. Obbediente al fianco del nuovo Adamo, Gesù Cristo, la Vergine è la nuova Eva, la vera madre dei viventi. Eva era stata definita la madre di tutti i viventi in senso biologico. Maria, la Vergine Maria, è la nuova Eva e quindi la madre dei viventi in senso spirituale, cioè di coloro che ricevono la grazia che coopera con amore di madre alla loro nascita, alla loro formazione nell'ordine della grazia. Vergine e madre, Maria è figura della Chiesa, la sua più perfetta realizzazione, la realizzazione anticipata della Chiesa. In Maria c'è nel prefazio carmelitano della Madonna del Carmelo, nell'ordine carmelitano si dice proprio questo, no? Che in Maria noi riconosciamo ciò che desideriamo essere nella Chiesa, in lei è già realizzato. Ciò che noi siamo chiamati a essere nella Chiesa, in lei è realizzato in anticipo. E quindi le si va dietro se si vuole perseguire lo stesso obiettivo. Ecco, questo numero, commentiamo anche questo, spiega come la maternità di Maria e la sua collaborazione diretta al piano di Cristo Salvatore assuma per partecipazione immediata la dimensione universale di questo stesso piano entro la sua stessa modalità di intervenire nella storia. Sia interiormente, spiritualmente, nei singoli esseri umani, sia universalmente nella storia della Chiesa e dell'umanità. Maria è madre spiritualmente di ciascun singolo credente che le si affida con la preghiera dell'Ave Maria, con le litanie, con la Salve Regina, col pensiero, con l'affetto, con la venerazione. Ci possiamo accostare a lei singolarmente quando la preghiamo, quando la percepiamo anche vicina, quando ci affidiamo. E al tempo stesso questa maternità si estende universalmente alla Chiesa, alla storia della Chiesa e dell'umanità. Per questo che il numero dice la Vergine è la nuova Eva, la vera madre dei viventi, che coopera con amore di madre alla loro nascita, alla loro formazione nell'ordine della grazia. In questo senso è la madre di tutti i credenti, la madre di tutti i cristiani. Per questo anche nell'arte veniva rappresentata con questo mantello che avvolgeva la Chiesa, no? Si vedeva sotto tutte le testoline dei battezzati, dei cosi, sotto la protezione, no? Sub tuum presidium, sotto la tua protezione, dice quella preghiera che è stata un po' l'anticipazione di quella che poi sarebbe diventata la Salve Regina, l'antifona mariana, che poi abbiamo recitato anche delle volte dopo la messa, almeno noi a Bologna. Colei che ha ricevuto in anticipo, ecco, in lei Immacolata Concezione si realizza in anticipo il destino di grazia preparato per tutti coloro che vogliono accogliere e seguire il Redentore. In questo senso ella è figura della Chiesa, figura proprio come rappresentazione anticipata, realizzazione anticipata di quello a cui tutta la Chiesa è chiamata a diventare, a orientarsi, sempre condizionatamente alla libertà di ciascuno, ma la possibilità c'è. Colei che ha ricevuto in anticipo i frutti della redenzione, essendo stata esentata dal peccato originale, anticipa come prima redenta tutta la futura storia della santità, che si realizzerà nei vari seguaci di Cristo lungo il corso dei secoli. E addirittura raccoglie anche quelli che hanno vissuto santamente, in proporzione alla grazia che hanno ricevuto, anche storicamente prima della nascita stessa di Gesù, perché i frutti, i meriti di Cristo si estendono anche oltre il tempo. Chi è venuto dopo ha avuto modo di rendersene conto in maniera lucida e consapevole, perché ha avuto la pienezza della rivelazione. Ecco, vi ho fatto fare una bella corsettina, però così abbiamo raccolto insieme tutti i numeri che riguardano la Madonna, riguardano la Vergine Maria e il suo ruolo di collaboratrice diretta all'incarnazione e anche alla, come dire, alla, al comunicarsi della redenzione, è all'opera stessa di Cristo della redenzione, che ha voluto servirsi di lei come una causa seconda, se vogliamo, ma anche come una causa materiale, perché il suo corpo è stato voluto come strumento che si è congiunto all'umanità stessa di Cristo, perché l'ha resa materialmente possibile. Ecco, io mi fermo a questo punto perché vi ho già investito con una dose massiccia, ma sono poi tutte cose che, come dire, che si sanno, ma si risvegliano anche volentieri dentro la conoscenza, la consapevolezza, anche oltre che l'intelligenza, anche l'affettività. Queste cose sono belle per quello che possono essere capite, ma anche per quanto possono essere adorate e amate. Cioè, ci si sente protetti dentro un quadro di questo genere, dentro un la risposta te la dà direttamente San Paolo, più che dartela io, perché dice: noi qui vediamo come in uno specchio, vediamo in una maniera non totalmente diretta, non abbiamo la visione diretta di Dio, abbiamo una visione per adesione mediante la fede. Quindi siamo illuminati dalla grazia, la nostra intelligenza è comunque segnata dagli effetti del peccato originale, che anche se viene rimosso e viene ricostruito un rapporto giusto con Dio, tuttavia la nostra natura una certa lesione se la porta ancora, tant'è vero che dobbiamo morire, che ci ammaliamo, che possiamo perdere anche la testa, che possiamo rimbecillire, cioè vuol dire abbiamo dei limiti che sappiamo essere stati riscattati, ma qui ancora portano il peso di un'infermità, di una patologia in qualche maniera, salvo carismi e grazie straordinarie che Dio distribuisce quando vuole e come vuole. Per cui, se è vero che ogni recipiente può contenere ciò per cui è stato costruito, ciò per cui è stato fatto, e per cui anche le verità più grandi possono essere raccolte in proporzione alla capacità del recipiente, no? Faccio riferimento a San Tommaso, ovviamente, è anche vero che questo stesso recipiente sarà potenziato e ulteriormente ampliato fino a rendersi capace di reggere la visione di Dio. Nell'Antico Testamento si aveva paura di vedere Dio perché si sarebbe morti, non si sarebbe stati in grado, la natura non era in grado di reggere una cosa così grande. Noi abbiamo la grazia che attraverso la fede ci potenzia sicuramente, perché a noi è dato di comprendere cose che chi non ha la fede vede stentatamente con la sola ragione e o non vede per niente se la ragione è addirittura accecata. Nell'aldilà ci sarà quello che Tommaso e i medievali chiamano il lumen gloriae, un livello di elevazione della nostra natura ancora più grande di quello che la grazia ci dà nella condizione terrena. Questo ci consentirà di reggere la visione diretta di Dio, per cui si contempla il volto di Dio e lì c'è tutto e c'è quella pienezza di chiarificazione di ciò che qui, qui noi vediamo come in uno specchio e in modo enigmatico, dice San Paolo, no? E di là no, di là avremo la visione diretta, non riusciamo nemmeno a immaginarci che cosa sarà, ma è sicuramente superiore alle nostre aspettative. Tant'è vero che gli stessi santi, lo stesso Tommaso, quando ha avuto delle visioni mistiche che gli hanno anticipato anche solo un minimo quello che sarebbe stato di là, voleva buttare via tutto quello che aveva scritto, perché gli sembrava spazzatura, paglia, no? Dice lui, tota palea. Per cui i discepoli fortunatamente non l'hanno fatto, perché si rendevano conto che per noi che siamo di qua era un patrimonio straordinario. Quindi è più grande di noi, in questo senso è misterioso, però ci è stato detto, no? Dici, sì, lo Spirito Santo qui vi spiegherà la verità tutta intera, proporzionatamente a quello che è la nostra capacità di raccogliere. Poi, se tu potenzi il recipiente, è chiaro che se qui noi abbiamo un bicchiere di vino buono e là avremo una cisterna, caro mio, più di così chiesto. Ma sicuramente, come dire, c'è un patrimonio nella tradizione, nella fede della Chiesa che ci guida nella in una certa direzione, insomma, no? Che propende più verso il riconoscere gli aspetti miracolosi, straordinari, che nel caso della nascita di Gesù il Signore può permettersi liberamente di fare, no? Facevo una battuta perché molti anni fa raccontavano di un padre domenicano che io non ho conosciuto perché era già morto da tempo, che era stato un professore universitario, credo di anatomia, qui a Bologna, eccetera. Era rimasto vedovo e si era fatto domenicano in età avanzata, insomma, dopo la vedovanza, no? E allora dice Maria è sempre vergine, dice, come medico, se lo devo intendere in senso anatomico, non riesco a capire in maniera ordinaria come possa essere avvenuto. Dice, però se è una verità di fede, io ci credo, cioè mi fido di più del Signore che può avere miracolosamente, come dire, oltrepassato anche le mie conoscenze anatomiche, su questo siamo in fondo liberi di affidarci alle esperienze di mistici o roba del genere. Tutto ciò che aiuta la fede e che non la contraddice e che non è contro il dogma è benvenuto, se mi aiuta. Può non essere strettamente indispensabile, cioè c'è chi non sente il bisogno magari di approfondire o di... ma sicuramente abbiamo un patrimonio sia nei santi sia negli scritti che può essere d'aiuto. Cioè, anche le rivelazioni private vanno bene tutte le volte che sono di aiuto ad approfondire la fede della Chiesa. Ecco, non vanno bene se si oppongono, questo è ovvio, allora non sono più autentiche, insomma, no? Quindi tutto ciò che aiuta ed è nell'alveo della tradizione cristiana è benedetto e benvenuto. Quindi su questo, sul fatto del titolo di Corredentrice, cioè, a me personalmente piace, cioè non vedo perché non ci potrebbe stare, e anzi, dopo dovrà essere la Chiesa, dovrà essere il Signore stesso a valutare se serve alla Chiesa arrivare a questo punto o se ormai la lotta con Satana è arrivata a un punto tale che è ora di stringere sui tempi della storia. Questo rimane misterioso. Ecco. In ogni caso, come dire, non c'è nessuna proibizione a considerarla tale, nella misura in cui la parola viene usata coerentemente con tutto il patrimonio dogmatico e di tradizione della Chiesa. Quindi la Madonna non porta via il posto ai meriti di Cristo, semmai collabora, non so se mi spiego, semmai aiuta a essere parte costruttiva, ecco, non sostitutiva, ecco, questo è evidente, insomma, cioè, non è che siccome Gesù da solo non ce la faceva, allora arriva la Madonna, perché sennò lui da solo più della metà non riusciva a fare. No, nel suo piano è previsto anche il compito della Madonna come collaboratrice dell'opera della redenzione, per cui a me non dà nessun problema chiamarla corredentrice. Se qualcuno ci vede un attentato all'unicità di Cristo, vabbè, faccia lui, ecco, cioè io non ce lo vedo, però questo tocca alla Chiesa, se mai avrà questo compito in qualche momento della storia, prendere le decisioni. Quindi io su questo non sono autorizzato né mi sento di dire di più. Dopo il resto ci sono considerazioni da teologi più che da da pastori che legittimamente devono studiare. Oggi non so quanta gente sia in grado di studiare questa roba, perché ormai siamo arrivati a un livello di degrado anche teologico molto pesante, quindi toccherà a nostro Signore suscitare qualche intelligenza illuminata se ritiene che sia utile farlo. Non sono in grado di dirti di più, per cui il resto è campo libero, insomma. Sì, esattamente. Sì, io ho cercato di rendere anche l'aspetto fisico, nel senso che adesso noi non sappiamo, chissà se mai certi studi o fatti sulla sindone o fatti su qualche cosa possono rivelare qualcosa di più dell'aspetto cromosomico, cioè dopo vabbè queste cose qui sono anche secondarie da un certo punto di vista, però come dire, stando anche ai Vangeli, la descrizione dell'azione dello Spirito Santo su Maria è fisica: ti coprirà con la sua ombra, come un corpo di un uomo che si stende sulla donna. Adesso scusate la carnalità dell'immagine, io l'ho vista così, in un certo senso, e questo tra l'altro, d'accordo, tutti gli potrei dire il genere letterario, perché per gli ebrei questo era il modo di esprimersi, ma dentro c'è qualche cosa di grosso, c'è qualche cosa che ha un valore metafisico, non so come dire, anche biologico. Poi la modalità con cui tutto questo avviene nei dettagli, e la storia dei cromosomi e quanti ne avevano le cellule di Gesù, questo forse non riusciremo mai a analizzarlo, o se ci sarà consentito di analizzarlo potrà sorprenderci, perché troveremo, come dire, dei risultati anche scientificamente abbaglianti, non so come dire. Però la tua considerazione mi sembra che abbia colto nel segno di quello che io tentavo di esprimere. Ecco, poi probabilmente posso sbagliarmi anch'io, ecco, io cerco di commentare stando fedele al testo, ma inevitabilmente aggiungendo anche aspetti della mia riflessione personale, questo per forza. Cioè, adesso, i mistici lo fanno con un'ispirazione di grazia straordinaria, io lo faccio come posso, però un pochino viene fuori anche dalla mia preghiera, dalla mia riflessione personale, il più possibile nel rispetto della lettera del testo, per cui se qualcosa fosse dissonante attenetevi alla lettera del testo, se qualcosa può essere di aiuto tanto meglio. Vuol dire che anche quello che possiamo dirci tra di noi può essere arricchente, insomma, no? Quindi, Dio in senso proprio non è né maschio né femmina, perché non è corporeo, quindi la sessualità è legata direttamente al fatto di avere un corpo e in funzione di una biologia della riproduzione. Questo è il motivo che definisce la sessualità. Il maschio o la femmina è un ruolo legato, riconoscibile attraverso la corporeità, quando non ci sono patologie o questioni particolari. La natura prevede questo. In Dio non c'è la distinzione sessuale maschio-femmina, come non c'è negli angeli, non c'è in tutto ciò che non è corporeo. Questo è quello che noi sappiamo dalle osservazioni e sappiamo anche dalla rivelazione, perché addirittura Gesù arriva a dire che nell'eternità non c'è né moglie né marito, per cui anche due che sono stati sposati portano con sé tutta la memoria scritta nella loro anima e poi dopo la resurrezione dei corpi anche nella loro fisicità risorta, non so come dire. Quindi la stessa anima ha una connotazione dovuta alla memoria di ciò che ha vissuto e all'essere stata forma di un corpo caratterizzato da una sessualità. se vogliamo, addirittura l'anima umana in qualche modo contiene già l'informazione della sessualità, perché quell'anima lì è stata creata per quel corpo maschile, per quel corpo femminile. Quindi, in questo senso, l'anima umana prevede già la connotazione sessuale del corpo in cui dovrà andare ad agire e di cui dovrà essere forma e informazione. Fin qui ci si può spingere. In Dio, ciò che noi riceviamo sotto forma di distinzione maschile e femminile, nella connotazione corporea e anche nella connotazione spirituale e psicologica, in Dio tutto questo è racchiuso in un'unità perfetta in cui c'è l'amore, che è lo Spirito Santo, che già in se stesso ha ciò che noi dobbiamo vedere diviso, mentre in Dio c'è l'unità perfetta, non so se mi spiego. Cioè, in Dio l'unità c'è senza bisogno, l'unità dell'amore c'è senza bisogno della distinzione sessuale. Ci sono le connotazioni della modalità di amare maschile e femminile in una perfezione che in noi esseri umani si realizza solo nella suddivisione tra maschi e femmine, non so se mi spiego. Cioè, noi, un essere umano da solo non può contenere tutta la capacità di amare, che deve essere per forza suddivisa in una pluralità di esseri. Per cui la perfezione dell'amore nell'essere umano di per sé si fraziona nella distinzione dei sessi. In Dio non si fraziona, c'è tutta intera, non so se rendo l'idea. C'è tutta la maternità e tutta la paternità, c'è tutta la capacità di amare della madre, la capacità di amare del padre, c'è tutta la capacità di amare del figlio, è tutto nell'unico atto dell'essenza di Dio. In noi tutto questo richiede di essere frazionato in più parti, non so come dire. Il contenitore dell'amore paterno non è sufficiente a racchiudere anche tutto ciò che è amore materno e tutto ciò che è amore del figlio, tutto ciò che è amore di amicizia. Cioè, noi abbiamo bisogno di tanti atti frazionati e quindi anche di tante strutture materiali, corporee frazionate, per realizzare ciò che è in unità perfetta e nell'unica essenza che è quella di Dio. In Dio tutto quello che in noi è frazionato c'è al massimo grado, nella sua totale perfezione, in un unico atto, che è l'atto stesso di esistere di Dio, che è l'essenza stessa di Dio. Non so se riesco a spiegarmi o complico le cose. Cioè, tutto ciò che è come se noi fossimo le tessere di un mosaico. Per riuscire a rendere la figura nella sua interezza ci vogliono tutte le tessere insieme. Per rendere l'amore della comunione umana occorre la tessera maschile e la tessera femminile, altrimenti è come se mancasse qualcosa, a meno che non ci sia la condizione della verginità che è a modello dell'umanità di Cristo. Ecco, nell'umanità di Cristo, che pure corporalmente aveva la connotazione maschile, c'era la totalità dell'amore di Dio, perché lui è anche, perché lui è Dio come persona. Poi anche qui, più di così non riusciamo a capire, almeno io non ci riesco, quindi ce lo spiegheranno di là. Però adesso forse sono andato oltre la tua domanda. In questo senso, Dio può esercitare anche la funzione maschile, se vogliamo, quando deve agire su una figura umana o deve agire su un corpo umano, perché in Dio c'è la pienezza di tutto. Ne sappiamo abbastanza poca, cioè ci possono essere, San Tommaso potrebbe parlare di motivi di convenienza, cioè ci sono delle cose che solo Dio sa nella sua radice profonda. Noi possiamo arrivare a dire che era opportuno in questo modo, era opportuno in quest'altro modo. Allora dopo San Paolo ti parla, siccome Adamo era maschio, eccetera, allora Cristo è il nuovo Adamo. Maria è una donna ed è la nuova Eva, cioè dopo questi sono motivi di convenienza che si vanno a rastrellare nell'Antico Testamento, nella Scrittura, Ma la rivelazione non ci dice di più. Non ci dice di più perché? Perché non ritiene che sia utile per noi sapere di più. E se un di più dovremmo saperlo e non ci è rivelato qui, ci sarà detto di là, se questo serve alla nostra felicità, alla nostra beatitudine eterna. Diversamente rimane racchiuso in Dio, anche se Dio si lascia contemplare e vedere faccia a faccia nell'aldilà, secondo quanto ci dice la rivelazione. Questo è. Sì, l'angelo vago dice: ma Cristo definisce Dio come padre? Beh, definisce la figura di Dio padre, definisce se stesso come figlio e definisce lo Spirito Santo senza paragonarlo direttamente alla madre o al padre, però in un ruolo duplice. Perché nella fecondazione di Maria gioca il ruolo di padre, nella dimensione di consolatore gioca il ruolo di intelligenza, scusa, di pienezza della verità gioca il ruolo di intelligenza, di conoscenza, e nella dimensione di consolazione ha quasi un ruolo materno, nel senso che chi è che consola il bambino che si è fatto male? Prima di tutto la mamma. Quindi nello Spirito Santo si vedono in qualche modo entrambe le modalità di esprimersi e di amare, ma non vincolate alla corporeità di una fisicità. Perché Dio viene definito come padre? Perché è il principio generativo originario che anche nella cultura di una certa epoca veniva visto nella figura del padre. Era legato anche a una certa concezione, se vogliamo, della vita, della biologia, ma serviva a far capire che il principio originante, noi normalmente lo chiamavamo, nelle culture veniva chiamato, identificato col padre. E quindi Dio, Gesù parla del suo rapporto con la prima persona della Trinità come padre per farlo capire anche in un certo contesto culturale che poi va bene anche per noi, insomma, no? Non è che naturalmente quando dice padre mio e padre vostro, cioè distingue due modalità di essere padre, una è quella nostra, umana, fisica, materiale, e un'altra è quella divina, di cui si può comprendere solo per analogia, per paragone, ma non è identica al nostro modo di essere padre. Su questo, noi dobbiamo giocare sul fatto che le parole ci aiutano a capire qualcosa, ma non possiamo pretendere di racchiudere tutto il significato nelle parole per come le usiamo noi. E questo è il concetto di analogia, cioè c'è un elemento trascendente che rimane comunque inafferrabile. E c'è però anche un elemento afferrabile perché noi siamo creati comunque a immagine e somiglianza di Dio. Più di così, secondo me, è difficile arrivare ad afferrare, bisogna anche sapersi fermare. Il resto ci sarà spiegato ulteriormente, come dicevamo prima, nella visione diretta di Dio, in cui vedremo quelle cose che qui più di tanto non riusciamo a vedere se non in speculo et enigmate, in maniera enigmatica e come attraverso uno specchio. Se noi capissimo tutto, Dio non sarebbe Dio, non sarebbe trascendente. Se noi non capissimo niente, noi non saremmo a immagine e somiglianza di Dio e la rivelazione sarebbe impossibile. Ci è dato di capire per partecipazione alcune cose, così come ci vengono rivelate.